Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet.
Buongiorno a tutti, sono le 9:12, cominciamo un pochettino in ritardo questa mattina la rassegna. Oggi è il 17 di febbraio, sono appunto le 9:12, siete su radiazione.info. E allora un buongiorno da me, Maria.
E un buongiorno da me, Ivan.
Ok, o meglio conosciuto come DJ Mello.
DJ esatto. Mello, è vero, mi ero dimenticato.
Esatto, okay. Allora velocemente, visto che siamo in ritardo, ricordo per contattarci su Twitter, radiazione.info, su Facebook, sempre radiazione.info, oppure sul telefono della radio 388-4292-504. E allora ancora qualche secondo di musica e poi cominciamo con la lettura delle prime pagine. Restate connessi.
Salve a tutti, siamo tornati. Partiremo ora con la lettura delle prime pagine dei giornali, di alcuni giornali, e partiamo col Corriere della Sera. Allora, Corriere della Sera titola Unione Civili, stop dei 5 Stelle. No alla corsia preferenziale, l'ira di Renzi, grave volta faccia, salta la seduta. Praticamente, queste Unioni Civili non sanno da fare, insomma. Ok. E dopo, arrestato per tangenti il leghista della sanità, un grosso colpo per Maroni questo, e i ragazzi del movimento contro i bulli. Vabbè, cambiamo, andiamo a leggere l'Unità, cosa c'è qua, che il messaggero,
vai,
andiamo
vai
col messaggero. Ancora no Movimento 5 Stelle, Unioni Civili a rischio. A sorpresa, 5 Stelle non votano il super emendamento, seduta rinviata oggi. L'ira di Renzi, manovra sulla pelle dei diritti, più vicini il voto libero sulle adozioni. Quindi praticamente step child adoption. Sicuramente quelle no.
Tu continua a tenere il microfono vicino alla bocca.
Scusa, non sono esperto come te. Ogni tanto mi agito.
Esatto.
E ancora Lombardia tangenti sulla sanità. E migranti, l'Austria sibilinda, controlli ai confini con l'Italia.
La Repubblica l'hai letta?
La Repubblica no.
Allora,
vai, prego,
allora Unioni dietro font di Movimento 5 Stelle, l'ira del PD, legge a rischio, scontro in aula sul taglio emendamenti, salta il voto, l'ipotesi dello stralcio. Pensioni, intervista a Boeri, riforma solo se cambiamo il patto di stabilità. Poi invece l'immagine è dedicata ancora alla questione delle statue coperte per l'arrivo del presidente dell'Iran.
Ancora
e quindi
questa notizia,
e l'Iran ordinò troppi nudi, coprite quelle statue. Quasi che mi viene da chiedermi se, visto che è già successo, non stiamo sbagliando. No, no, mercoledì 17 febbraio, quindi è giusto. Poi, ah sì, anche perché Lombardia, la sanità in manette, non può che essere il giornale di oggi, e quindi tangenti alla regione, 21 arrestati, in cella il fedelissimo di Maroni. E infatti sotto c'è una bella foto di loro due di fianco, tutti e due con la cravatta verde, sembra. Ah no, non è vero che hanno tutti la cravatta verde, scusate, effetti ottici. Poi, allora, qualche occhiello, il caso, i nipoti arroganti di Mario Chiesa, le carte, i soldi della Spectre, che pensimi. E poi, basta spreco di denaro pubblico, corruzione, nasce l'alleanza tra Corte dei Conti e Cantone. E poi, qualche inchiesta, come al solito, torna al circolo Pickwick, il lettore ora è collettivo, e in alto, il coraggio di Taylor Swift nel Grammy femminista,
Swift.
E poi Alberico, il nerd stella di YouTube, le mie smorfie sfidano il bullismo. E poi l'ultimo, la guerra in Siria, i cannoni di Putin nel gioco di Assad.
Vabbè, che lì su quel bombardamento si sono rimbalzati la palla un po' di volte.
Ah,
tipo, certo. I turchi hanno detto che erano i russi, i siriani hanno detto che erano stati gli Stati Uniti e i turchi. E i russi hanno detto che sono stati i turchi.
Ma sì,
non si capisce bene chi sia stato a fare cosa. Oh, libero. Libero, interessante. Ci impongono una legge per dare il figlio a Vendola. Sempre sobrio, libero, molto.
Sì, ma l'immagine è molto carina,
sì,
no?
L'immagine non potete vederla, ma molto carina.
Caricatura di Vendola incinta, giustamente.
Ah, ma non ero stato, non l'avevo capito.
Non l'avevi capito?
No, adesso è tutto più chiaro.
È un'incinta un po' strano, anche i disegnatori di Libero non hanno ben presente l'anatomia umana femminile incintesca,
sì,
però
sembra più una panza dovuta a alcol e,
esatto, sì,
e
sì,
sedentarietà.
Sì.
Ok, la Cirinna sulle unioni civili sbarca in aula e nel PD volano insulti. Avete rotto il cazzo. Colpo di scena sul canguro, i grillini voteranno contro e ora il governo rischia.
Comunque per i radioascoltatori, non preoccupatevi, il cazzo non c'era scritto sul Libero.
Vabbè, era
sono ancora
capire.
Abbastanza sobri.
E andiamo col manifesto?
Vai.
Allora, i compromessi sposi, sempre proprio il titolo in prima pagina, sempre solita cosa sugli unioni civili, un altro titolo, il processo costituente, ecco perché ci proviamo, e a fianco, paura 5 stelle, un complotto, vogliono farci vincere. Te questa l'hai sentita, l'ho letta ieri sera?
No, non l'ho sentita.
Parla
delle
elezioni, le comunali di Roma, che quelli del 5 stelle, visto che anche loro sono sobri, non sono complottisti, e che hanno detto che stanno PD e Forza Italia, il polo di destra, stanno facendo un complotto per far vincere al Movimento 5 Stelle la Roma, praticamente, diventare, avere il sindaco a Roma.
Cioè, allora, il Movimento 5 Stelle sta dicendo che loro stanno facendo un complotto per farli vincere, non per non farli vincere.
No, per farli vincere. Perché hanno candidato Bertolaso e quella del PD, non so chi sia, che sono due nomi che non, secondo loro non vinceranno mai, sono proprio...
Ma è tutto questo perché?
Fondi. Perché Roma è così incasinata che non debiti, e avevo letto un'intervista, perché noi se vinceremo i debiti, tutto questo non è fatto dal Movimento 5 Stelle, hanno già messo le mani avanti dicendo...
Quindi...
Non siamo stati noi, sono stati quelli di prima ancora di vincere le elezioni dovute a questo complotto, e così, cioè...
Quindi fondamentalmente vogliono farle andare in rovina, mettendogli in mano la patata più bollente d'Italia.
A Roma, e secondo loro è un complotto.
È un complotto.
Mi fanno ridere sti paranoici.
Certo, beh, comunque, insomma... Per essere un complotto gli va anche a favore loro, scusami,
sì,
sono lì
va,
non per vincere le elezioni.
Sì, ma infatti
hanno
se no,
l'occasione.
Ce l'hanno.
Vediamo. E allora passiamo al Sole 24 Ore. Petrolio, Arabia e Russia congelano la produzione. Il greggio sale, poi perde il 3%. Borse UE in frenata. Intesa tra Riyadh, Mosca, Qatar e Venezuela, ma a condizioni che accettino anche Iran e Iraq. Insomma, intanto il petrolio continua ad andare su e giù, ma noi lo continuiamo a pagare all'inverosimile. Poi il D-Day di Cameron, una Brexit per i Tory più che per Londra. Focus Europa-Cina, Ferrarini, a rischio la nostra identità. Poi, allora, la salvezza dell'Unione passa dagli investimenti e dalla spending review le risorse per la ricrescita. E poi, infine, vediamo qualche articoletto a lato. Appalti truccati nella sanità lombarda, 21 arresti, c'è anche il leghista Rizzi. Maroni, stupito, se ha sbagliato pagherà. Poi stop del Movimento 5 Stelle al canguro, unioni civili in alto mare. La rincorsa ai consensi tra Renzi e 5 Stelle e poi quella truffa ai danni di Snam RG. Basta, direi.
Abbiamo finito con le prime pagine.
Abbiamo finito con le prime pagine.
Un po' l'ANSA.
Sì, dai, vediamo cosa ci dice l'ANSA. Allora, primo articolo, scontro totale sul canguro, Dem divisi e Movimento 5 Stelle si sfila e quindi la strada del disegno di legge si complica. Poi leghista Rizzi arrestato per tangenti, Salvini lo sospende. Vabbè. Papa, giovani, non lasciate la vostra vita in mano ai narcos.
Ah, che è stato nel Chiapas il...
Esatto.
Buon Papa.
Esatto, esatto. È stato prima dal super presidente democratico messicano e poi è andato a fare il suo bel discorsetto anche nelle terre del Chiapas. Poi Superjet F-22 USA atterrati a sud di Seul. Guarda, sembra un po' immagine di un film del 2057, no, 2157.
Un film, sai, di quegli americani su militari che vincono tutto, bravi.
Certo, con delle super battaglie. Guerra d'assenteisti in Senato, Grasso, gli togliamo la diaria. Droghi, Spinelli 2.0, droga, Spinelli 2.0.
Droghi.
In una scuola di Torino 17 indagati. Sgominata banda che era vediamo quali sono gli Spinelli 2.0. Realizzava sigarette elettroniche all'hashish o alla marijuana smontando i vaporizzatori. Oh!
Che genio!
Che geni! Peccato che poi l'odore sia sempre quello e quindi li hanno sgamati.
Sono caste.
Casa Bianca non è uno show, Trump non sarà presidente e vabbè, Giulio Regeni, sentiti al Cairo, due nuovi testimoni. Ah no, c'era quella sotto che ti interessava a te.
Quale?
Dalla ricerca italiana, cellule killer contro il cancro, presentata a Washington dal San Raffaele per la stampa GB è svolta.
Sì, sì, no, niente, gli facevo notare prima Maria questa notizia, non è niente di estremamente interessante.
Va bene, allora un po' di musica e poi... Ah no, volevi leggere la prima pagina del mattino.
Sì, la prima pagina del mattino.
Certo, certo.
Isabella assassinata, tre in carcere. Omicidio premeditato, fermati Freddy, Deborah Sorgato e Emanuela Cacco. Movimento 5 Stelle ancora con la storia del canguro, che non lo voteranno. Austria, posti di blocco a Tarvisio e al Brennero. L'Austria ha deciso che... Blocca tutto.
Di bloccare tutto, ebbene sì.
Qui si parla sempre del caso Isabella, la tabaccaia. Sì, sono io quella filmata in centro. Sempre sulle ricerche, il cadavere sepolto, finito nel Brenta, non si sa ancora. Una notizia sempre di cronaca nera. Muore schiacciato dal camion. Un lavoratore del Padovano ieri è morto schiacciato dal suo camion, praticamente ribaltandosi durante una manovra. I padovani siano più onesti, monito di padre Poiana alla folla dei fedeli accorsi al santo. Vabbè, l'ultima notizia: l'auto dei vigili rimossa, multata e rimossa in Riviera Tito Livio, cioè, e non erano neanche vigili di Padova, ho letto.
Infatti, non erano vigili di Padova?
No, perché i vigili del Padova gliel'hanno fatta rimuovere, sennò
No, infatti,
non ce la rimuovevano.
Esatto, anch'io quando ieri ho visto, perché questa immagine sta spopolando chiaramente sui social network, e ho proprio pensato questa cosa qua, ma scusa, i colleghi che rimuovono i colleghi.
C'era qualcosa che... Visili di non mi ricordo quale cittadina, qui nei dintorni, l'hanno parcheggiata là, c'è il sindaco di questa cittadina che ha detto abbiamo le foto, la macchina era dentro le strisce, è irregolare la sanzione. E adesso se la litigano tra municipali, insomma.
Perfetto, quanta gioia. E allora vi lasciamo con Criminale dei Prozac più e a prestissimo.
Ciao.
Mi piace avere senza pagare, mi piace rubare. Criminale e prendo quello che voglio se non mi faccio beccare. Criminale è supermercato.
Ascolta Radiazione.
Perfetto, allora sempre su questo mitico consiglio degli 0.000 che ci hanno fatto questo jingle ormai 3 anni fa. Cominciamo con le notizie di carattere locale, non ne abbiamo tante questa mattina perché siamo un po' ingestiti. Comunque, presa dal Mattino, senza detrazioni fiscali, addio ai posti fissi. La CGIL denuncia il crollo delle assunzioni a tempo indeterminato, in un anno il calo è del 34%. Padova rischia la bolla del mercato del lavoro, a denunciare una flessione delle assunzioni a tempo indeterminato sopra il 30% della CGIL locale, che segnala come in regione, secondo gli ultimi dati di Veneto Lavoro, il crollo si attesta almeno 34% rispetto al gennaio 2015. Una caduta che si trascina dietro pure le trasformazioni dal tempo determinato, meno 59%, e quelle dall'apprendistato, meno 67%. Considerando i dati strutturali della provincia, dichiara Cristian Ferrari, segretario della CGIL Padovana, più deboli complessivamente della media veneta in molti settori chiave, ho più di qualche dubbio che la previsione delle assunzioni per il primo trimestre 2016 raggiungano quella percentuale, bellissima sulla carta, ma quasi irrealizzabile nella realtà, del 15% citato ieri da un'indagine Excelsior Union Camere. La verità è un'altra, stiamo assistendo allo scoppio di una bolla del mercato del lavoro che farà più danni di quanti non siano i benefici. A causare la pesante flessione che la CGIL stima si stia verificando anche in provincia di Padova sarebbe la riduzione a circa un quarto delle detrazioni fiscali per le nuove assunzioni previste con la finanziaria 2016. Eh beh, certo, con il Jobs Act abbiamo regalato un sacco di soldi agli imprenditori, però questa pacchia non poteva durare all'infinito e infatti valeva solo per il 2015, e quindi adesso vedremo se il trend occupazionale che tanto hanno sbandierato sui giornali avrà sarà lo stesso trend più o meno. Se l'anno scorso infatti un'azienda che aveva assunto a tempo indeterminato un lavoratore aveva ottenuto una defiscalizzazione pari ben a 8.000 euro all'anno per 3 anni, quest'anno la detrazione raggiunge i 3.000 euro l'anno per soli 2 annualità. Complessivamente si passa dagli oltre 24.000 euro del 2015 a 6.500 del 2016. Secondo una stima del sindacato, in provincia la spesa per le assunzioni defiscalizzate potrebbe superare in 3 anni quota 60 milioni di euro. Se si considera che a Padova le nuove assunzioni a tempo indeterminato che hanno beneficiato delle detrazioni di 8.060 euro ogni anno per 3 anni sono state più o meno 25.000. La cifra che la collettività dovrà sborsare per tale iniziativa è pari a oltre 60 milioni di euro, e questo vale solo a Padova e provincia. Pensate un po' quanti soldoni è costato questo Jobs Act alle casse dello Stato. Soldi che, se investiti in politiche di sviluppo strutturale per il territorio, avrebbero garantito più posti di lavoro e più stabili. Ma va, come ovvio, per creare occupazione ci vuole sviluppo, ma invece di ragionare di politiche industriali si è preferito drogare il mercato. A questo si aggiunge la destabilizzazione dei contratti a tempo indeterminato con il Jobs Act e il rischio, se dovesse verificarsi un rallentamento dell'economia, di una catena di licenziamenti che potrebbero portarci a livelli ancora peggiori dei più bui anni della crisi. Tutto questo avendo sprecato una montagna di denaro pubblico. Insomma, talvolta la CGIL, ancora qualcosina di decente, è in grado di dirlo, fin tanto che non si tratta di lotte ma di parole e di andare contro ai vari amministratori o al governo, così a parole ci sta anche, no? Continuiamo a parlare di soldi pubblici buttati nel cesso, e quindi Vianelli, proposta di permuta case ERP pagando la differenza. Nuova proposta di Bitonci ai proprietari degli appartamenti in via Anelli. Per chi non lo sapesse, via Anelli è una storica via di Padova, ove c'erano tutta una serie di condomini, diciamo, piuttosto degradati. Era una zona di Padova piuttosto degradata, dove diciamo la componente immigrata era assoluta e era una zona nota per lo spaccio e la situazione appunto assai degradata. A metà degli anni 2000 fu deciso di costruire un muro intorno a questa zona e poi da un giorno all'altro praticamente quasi di buttare fuori tutti quelli che ci abitavano dentro, quelli con residenza trasferiti in un'altra casa, quelli senza residenza lasciati assolutamente per strada, e quindi da allora c'è questa area con appunto centinaia di appartamenti totalmente abbandonata. Quindi nuova proposta di Bitonci, e da allora chiaramente le proposte si sono sprecate, ma i fatti manco uno. Questa volta finisce tutto nero su bianco su una delibera di giunta approvata ieri che prevede la permuta con alloggi ERP. Per chi non accetta partirà l'esproprio, ha detto il sindaco, perché gli faremo uno studentato per l'università. Non ha molto chiaro, Bitonci, la differenza tra alloggi ERP e studentato. Vabbè. Di permuta si era già parlato e alcuni dei proprietari del complesso Serenissima avevano già dichiarato la loro disponibilità. Ma il documento votato ieri a Palazzo Moroni contiene una sorpresa che probabilmente a loro non piacerà. Gli alloggi ERP sono molto più grandi di quelli di Vianelli, in molti casi più del doppio, e quindi lo scambio non potrà essere fatto alla pari. Ah, non avevo capito un cacchio! Non la permuta con alloggi ERP, nel senso che quegli alloggi lì vengono trasformati in alloggi ERP. No! Tu dai quell'alloggio lì al comune che ci fa uno studentato e a te ti danno un alloggio ERP. Quindi sempre meno case popolari a Padova, evviva, visto che ne hanno appena messo in vendita 600, se adesso devono metterne... devono dargliele, quasi regalargliele a questi che hanno degli appartamenti vuoti, pieni di muffa, marcire, pieni di merda, di piccioni e di cani, gli danno degli delle case popolari, magari pure messe bene, e così siamo tutti contenti.
Grandi il doppio.
Ah, giusto, giusto, no? Dicevamo, lo scambio non sarà alla pari, calcoleremo la differenza in base alla metratura e i proprietari pagheranno la differenza. Oh. Ha spiegato Paolo Botton. In sostanza l'amministrazione propone uno scambio di case, ma offrendo appartamenti più grandi pretende la differenza. Il prezzo medio di una casa in Vianelli è di 38.000 euro, non so se intendiamo, mentre degli appartamenti ERP è di 100.000 euro. Dopo la febbre c'è il delirio, il comune non vedrà mai un soldo dai proprietari. Il commento di Antonio Masonna, ex amministratore di alcuni dei condomini della Serenissima. Bene, bene, interessante, interessante. E via con gli alloggi ERP, giusto ieri, quindi per fare un po' di cronaca locale, lunedì il Comitato di Lotta per la Casa ha seguito 3 sfratti più un quarto di una casa popolare in cui sono arrivati poliziotti, ufficiali giudiziario e funzionari dell'ATER che volevano sbattere per strada una donna con un figlio e ieri invece sono riusciti a sbattere fuori di casa una donna con un figlio. Il figlio era al lavoro, sono arrivati, hanno detto alla signora: lei oggi deve uscire senza nessun preavviso, e l'hanno portata di forza fuori da casa sua, una casa dove, in cui viveva da più di 10 anni. E insomma la situazione abitativa a Padova continua a peggiorare. E quindi selvatico, allarme sicurezza, il presi dell'edificio è vecchio ma va, però intanto noi ci mettiamo le lim dentro che ci piacciono tanto. Poi ci dicono che calano i furti e le rapine nei negozi, quindi a Padova siamo più sicuri. Una bella foto di Saia, quindi grazie Saia, grazie Bitonci. E va bene, dai, direi che per il padovano...
Sì, è tutto, non è c'è tutto. Nient'altro di interessante.
Esatto, svegliata da un intruso...
Questa è tua. Svegliata da un intruso nella doccia... Portello, studentessa trova in bagno un uomo in preda agli effetti del crack. Povera ragazza, poverina, su serio questa volta. Si è trovata svegliarsi la mattina o la notte, andare nella doccia e trovarsi uno fatto di crack, forse magari anche una ragazza tutta acqua, sapone, casa e chiesa.
Non è
stato molto divertente, secondo me.
Ma come hanno fatto a dire che era proprio sotto gli effetti di crack?
Leggiamo l'articolo, a vedere se ci spiegano qualcosa. Svegliarsi con uno sconosciuto in casa, e non in cucina per dire, ma sotto la doccia, intento a lavarsi come se fosse la sua, come se l'intera casa fosse sua, incurante di qualsiasi altra presenza, e quindi del fatto che l'intruso in quella casa fosse proprio lui. Ha dell'incredibile.
Cazzo,
quello che
i giornalisti
ha...
del mattino proprio
sì,
hanno,
no,
della poesia.
Sembra che stia scrivendo un libro, un racconto.
Esatto, esatto.
Ha dell'incredibile quello che è capitato ieri mattina all'alba a una studentessa universitaria che abita al Portello, in una casa in affitto. La ragazza stava dormendo quando, verso le 6.30, è stata svegliata dal rumore della doccia, poiché è evidente in casa non doveva esserci nessun altro. La studentessa ha pensato a un ladro, senz'altro un po' strano, e si è chiusa nella sua stanza. Da lì, comunque, il commento: senz'altro ha pensato a un ladro, senz'altro un po' strano. Vabbè, da lì ha chiamato la polizia, gli agenti sono arrivati in pochi minuti dopo e guidati dalla ragazza sono entrati nell'appartamento. Quando hanno fatto un'irruzione in bagno hanno trovato un tunisino di 38 anni che si stava ancora facendo la doccia. Cazzo, questo gli ha finito l'acqua calda. appurato che l'uomo era innocuo, ma soprattutto in preda agli effetti di una buona dose di crack, gli agenti lo hanno convinto ad asciugarsi e rivestirsi e gli hanno chiesto spiegazioni. Stando a quanto è stato accertato, l'uomo ogni volta che fuma crack ha urgente bisogno di fare la doccia. Dove capita? E stando quindi
cazzo, questa invece è la sezione investigativa di Padova.
E danneggiamento. Mamma mia, siamo caduti nel trash.
Assolutamente. E allora mandiamo un po' di musica dopo questa trashata e quindi vediamo se abbiamo qualcosa di... Noise Narcos, e a risentirci fra pochissimo.
DJ Cine, pump the beat up, check up. Uno m'ha detto fregati degli altri, tira avanti a barra dritta. Ho messo il peggio di me in ogni strofa scritta. Quando senti della mia città descritta da sto stronzo, ti immagini una bomba che devasta il mondo. Il sistema è garantì una pena pari al triplo che ti spetta in caso sculi. Pizzate una fetta per i legali, fuori dal cancello nella traiettoria dei fanali. Stato uguale a mafia e sbirri criminali. Roma brucia, camionetta in fiamme, fumo nero ma non è il conclave. Prego che i pischelli sotto chiave, che ogni guardia infame. Ce lo so da un sacco che non mi ricordo manco. Sempre a brutto muso, mento in alto. Lacrime tatuate con lo stesso ago. Stesso sangue umano del tuo più infami. Ce lo sai chi siamo. 24 sopra 24 sopra il crack. 4 per porta, ecco come vado. Se fottuto in scorta. Volo un palmo dall'asfalto con ste frappe. Tutte la prova se vuole. Se morivo a 29. Se qualcuno ancora si commuove per questa generazione. Non sa chiaro il punto della situazione. Ritornasse il 9-9. Avessi Roma di quel tempo indietro, mi prospetterei un futuro meno tetro. Visto nel retrovisore con la sensazione di essere seguito. Sempre a tavoletta quando vivo. Dopo l'infamia c'è l'ipocrisia, Dio tace. Puoi ripulirti la coscienza con riposta in pace. Ho visto farvi cazzi vostri quando l'atmosfera si fa greve. So chi sta campa come sedere. So chi c'ho davanti e chi c'ho dietro al culo. Me lo tengo a cinque palmi. Niente snitch nel mio click darling. Ho fondato stati clan army in air force e cargo. Prendo a loro stuzzicando e scargo. Bevo alcol per dimenticare. Fumo erba per restare calmo. Roma alle sue strade nel mio palmo. Fino a quando ci avrò fiato in corpo. Fino a quanto non sarò clinicamente morto. Restate all'ascolto. Ho dato molto a questa merda. E per quanto m'ha tolto non saremo mai alla pari. E quando calano i sipari, torni alla tua vita e non è più la stessa. Trovi casa incassinata al tuo ritorno. Vai fuori di testa. Ti vanno sorridente tra sta gente falsa che ti guarda strano. La mia crew fa fuoco da quando esistiamo. Io non vi vedo manco sopra il palco con l'impianto che me pompa di voi merde che modiate. Manco l'ombra. Volo un palmo dall'asfalto con ste frappe. Tutto la prova se vuole. Se morivo a 29. Se qualcuno ancora si commuove per questa generazione. Non sta chiaro il punto della situazione. Ritornasse il 9-9. Avessi Roma di quel tempo indietro, mi prospetterei un futuro meno tetro. Visto nel retrovisore con la sensazione di essere seguito. Sempre a tavoletta quando vivo. Volo un palmo dall'asfalto con ste frappe. Tutto la prova se vuole. Se morivo a 29. Se qualcuno ancora si commuove per questa generazione. Non sta chiaro il punto della situazione. Ritornasse il 9-9. Avessi Roma di quel tempo indietro, mi prospetterei un futuro meno tetro. Visto nel retrovisore con la sensazione.
E allora, torniamo in diretta, che bello quando mi dimentico di essere in diretta, di essere in trasmissione, mi faccio gli affari miei sul computer, però insomma dai, gli affari miei, alla fine stiamo cercando notizie
sono
per voi.
Sono anche vostri insomma.
Esatto, per forza, almeno per chi ci ascolta sono anche affari vostri. E allora, appunto abbiamo letto un pochettino quello che succede nel Padovano, e adesso passiamo invece al nazionale. Volevi, giusto? Vai, parti tu.
Parto io?
Parti.
Allora, un paio di notizie da Info Out. Catania sgombero e famiglie buttate per strada in via Furnari. Polizia, carabinieri municipali e vigili del fuoco stanno sgomberando una palazzina in via Furnari, a Catania. Circa 20 nuclei familiari...
Aspetta un attimo. Stiamo parlando di una notizia di ieri, quindi non lo stanno facendo adesso.
Non lo stanno facendo adesso, è una notizia di quello che è accaduto ieri. Ovviamente qui su InfoOut riportano al momento la notizia, parlano al presente, però è successo ieri. Circa 20 nuclei familiari sono stati gettati in mezzo a una strada senza alternative. Alcuni hanno persino provato a salire sul cornicione del palazzo minacciando di buttarsi giù. L'ordinanza di sgombero viene dal comune di Catania che, in barba alle richieste pressanti di occuparsi dell'emergenza abitativa, ordina sgomberi aumentando il disagio e la disperazione di chi si ritrova senza una casa. Gli abitanti da più di un anno chiedono alla giunta che si interessi del loro caso, che intervenga una soluzione di alloggi alternativi. Proprio come per l'occupazione della palazzina in via Catalatabiano, siamo in Sicilia, in questi nomi che mi mettono un po' in errore.
Anche perché andiamo dal profondo sud al profondo nord.
Al profondo nord e allora a Calatabiano. Ci troviamo di fronte ad un'amministrazione silente che pare non aver nessuna intenzione di ascoltare la voce dei propri cittadini. A Catania le richieste di sfratto sono più di 3.000 all'anno e la lista degli assegnatori degli alloggi popolari supera i 6.000 nuclei. Cazzo, qui queste liste le fanno riempire in fretta?
Molto in fretta, molto in fretta. No, infatti le liste si riempiono in fretta, ma non si svuotano mai.
Le case si svuotano.
Le case si svuotano, le liste si riempiono.
E non si sa, c'è qualcosa che non funziona qui in mezzo. Non mi tornano bene i conti.
Mi sembra anche a me.
Come si può restare indifferenti di fronte a ciò? Quale livello di disperazione si dovrà raggiungere affinché il sindaco e gli assessori competenti si interessino dell'emergenza abitativa? Come comitato di lotta per la casa faremo il possibile per sostenere le famiglie di via Furnari e a continuare a richiedere un tavolo tecnico sull'emergenza abitativa in cui si parli concretamente di alloggi, di recupero di immobili abbandonati e moratorio sugli sfratti. Che ovviamente il comitato per la casa che stanno parlando sarà quello di Catania, ovviamente non il nostro qui di Padova.
No,
per
grande,
non indurre
grande.
I nostri radioascoltatori in errore.
In errore, giusto.
Mi
sembra una specifica assolutamente doverosa e quindi ti ringrazio, che io ero un po' distratta e non mi sarebbe venuto in mente di fare
questo. Soprattutto per richiamare la tua attenzione.
Giusto. Comitato di lotta per la casa Padova.
Maria continua a fare i cosiddetti cavoli suoi, che stavolta non sono vostri, erano proprio suoi.
Ma cosa ne sai tu? Lo stavo scrivendo. Per vedere se riusciamo a avere un contatto, un'intervista questa mattina.
No, non è vero.
E allora, visto che stiamo parlando di occupazioni abitative, di sfratti, ieri c'è stato uno sfratto a Roma e uno dirà, vabbè, sai quanti sfratti ci saranno a Roma? No, è vero, però questo sfratto, diciamo che è stato particolarmente intenso, per così dire, in quanto sono arrivati camionette e celerini come piovessero, e dalla pagina Facebook della rete antisfratto Roma Est appunto abbiamo un po' di immagini. Scrivono cariche, portoni spaccati, manganellate, identificazioni per sfrattare una famiglia a Via degli Arbusti, 100 celle. Diciamo che è una notizia che sta girando molto anche sui quotidiani, diciamo, di regime, per così dire. Infatti c'è linkato un articolo di Roma Today, 100 celle, tensione durante uno sfratto, attivisti manganellati. Quindi polizia in tenuta antisommossa questa mattina per effettuare uno sfratto in Via degli Arbusti, fallita ogni mediazione, è entrata in azione la forza pubblica. E quindi ci dicono blindati e poliziotti in tenuta antisommossa sono entrati in azione per allontanare Ida e suo marito dall'abitazione in cui vivevano. Qualsiasi tentativo di trattare per concedere un altro mese di tempo durante il quale trovare una soluzione è fallito, spiegano gli attivisti della rete antisfratto Roma Est. I blindati arrivano verso le 8 e chiudono Via degli Arbusti. Continua un po' nella cronaca della giornata, che non c'è molto di interessante, sono appunto il fatto che i celerini siano schierati e abbiano anche manganellato per appunto effettuare questo sfratto che alla fine è stato eseguito. Una storia come tante, troppe nella capitale: per un appartamento a 100 celle pagavano 800 euro al mese, poi la perdita del lavoro e l'affitto, pesanti quasi quanto uno stipendio, diventa impossibile da pagare. Da circa un anno e mezzo Ida e suo marito fanno fatica a versare il canone, raccontano nel linguaggio tecnico, morosità incolpevole, era la terza volta che l'ufficiale giudiziario bussava alla porta di Ida. E alla fine, per appunto eseguire lo sfratto, è stata smontata la porta d'ingresso dell'appartamento. Nei mesi scorsi abbiamo provato a contattare il municipio, ma nessuna soluzione alternativa è stata trovata. Tra 20 giorni potrà tornare nell'appartamento a riprendersi le sue cose. E per fortuna che sono buoni e gli fanno tornare a prendere le loro cose. E invece, diciamo sempre quasi in argomento, passiamo invece a Bologna. A Bologna, per chi avesse la memoria un po' corta come me, a ottobre oppure a novembre, non mi ricordo appunto, ottobre, hanno sgomberato l'ex Telecom, una delle occupazioni forse la più grande di tutta Italia. Dopo 14 ore di resistenza, gli occupanti erano riusciti a ottenere soluzioni per tutte, alcune di merda, temporanee, fuori città, mentre invece una buona parte delle famiglie fu messa nel Galaxy, uno stabile vuoto comparso dal nulla, in quanto fino a prima di quel giorno lì, alle richieste di case emergenziali, era sempre stata data risposta negativa da parte del comune di Bologna. Invece di punto in bianco salta fuori uno stabile completamente vuoto e appunto disponibile per ospitare le famiglie che abitavano all'ex Telecom. E dopo questo diciamo che gli ex occupanti dell'ex Telecom non si sono ammosciati sugli allori, per così dire, ma hanno deciso di continuare a confrontarsi e a lottare nonostante la situazione abitativa fosse per loro, diciamo, risolta almeno per 2 o 3 anni, non ricordo, e quindi decidono di mettere in piedi un comitato Inquilini Galaxy. E leggiamo su InfoOut il comunicato di Social Log, che descrive la giornata di ieri, in cui appunto il comitato Inquilini Galaxy è andato ad occupare il cortile di Palazzo D'Accursi. Allora leggiamo: residenza Canone e graduatorie ERP. Si apre il fronte di lotta del comitato Inquilini Galaxy. Questa mattina il comitato Inquilini Galaxy, composto dalle famiglie provenienti dallo sgombero dell'ex Telecom, dalle famiglie del comitato Inquilini Resistenti e dalle famiglie che hanno deciso di unirsi alla lotta dopo essere entrate nella struttura di transizione abitativa, hanno occupato l'ingresso e il cortile di Palazzo D'Accursi, rivendicando alcune istanze di lotta emerse dalla condizione che vivono nella grande struttura di transizione aperta successivamente allo sgombero dell'ex Telecom lo scorso ottobre. La prima rivendicazione è legata alla ridefinizione del canone, che ad oggi è slegato dal reddito dei singoli nuclei, ammontando a 200 euro, una quota insostenibile e che va drasticamente ridotta a partire dal reddito reale percepito dai residenti Galaxy. La seconda rivendicazione ha affrontato l'argomento della residenza, ancora oggi negata e a una parte delle famiglie che vivono al Galaxy e che in passato avevano perso la residenza a causa dell'articolo 5 del piano casa. Residenza immediata per quanti dimorano al Galaxy, quindi. La terza rivendicazione riguarda invece la quantità di punti per la graduatoria ERP per quanti vivono al Galaxy e in generale nelle strutture cittadine di transizione abitativa. Ci sembra un vero e proprio paradosso che ad oggi vivere in un progetto di transizione faccia ottenere al nucleo familiare un solo punto, quando essere sotto sfratto fa prendere fino a 6 punti. Rivendichiamo quindi che quanti si trovano in un progetto che è istituito e si chiama appunto di transizione possono ottenere 10 punti in graduatoria. Per concludere il prima possibile la parentesi della transizione ed entrare in una casa popolare. Vabbè, durante un breve incontro con l'assessore al welfare, il secondo punto è stato riconosciuto come di immediata soddisfazione, quindi quello della residenza, che è sicuramente una vittoria molto molto importante, perché ricordiamo che alla residenza sono legate sanità, istruzione, possibilità di rinnovare i documenti per chi non è italiano e talvolta va anche di mezzo nei contratti di lavoro. E quindi, mentre per le altre 2 istanze ci è stato proposto un nuovo tavolo da allestire entro il 4 marzo. Insomma, ecco, questi compagni continuano a lottare, questo ci fa sicuramente piacere. Mettiamo un po' di musica?
Mettiamo un po' di musica, dai. E torniamo subitissimo.
Torniamo subitissimo.
Ma anche tra 5 minuti, non è che... Un po' di pausa.
Va bene, allora mettiamo questa canzone che dura 5 minuti, così sono contento.
This is a journey. Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, ok?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Geniala me me mensa po 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 popolare. Geniala me me mensa po 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 popolare. Geniala me me mensa po 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 popolare.
Mensa popolare Marzola occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
E in insomma, speriamo che tutti i nostri radioascoltatori accolgano questo invito di vederli oggi alla mensa Marzolo occupata per un delizioso pranzo, come avete sentito, al modico costo di 2 euro. Primo, secondo, dolce, frutta, caffè,
e direi
contorno.
Che i nostri cuochi sono di prima categoria.
Sono assolutamente di prima categoria.
Ogni tanto non cuociono troppo i broccoli, sono un po' crudi, però lasciamo perdere.
Ma tu non capisci niente, perché il broccolo crudo serve alla digestione, pulisce l'apparato, pulisce l'intestino.
Okay. Addirittura i nostri cuochi pensano alla nostra salute.
Assolutamente.
Allora, perché non venire?
Esatto.
Perché non venire? Allora, una notizia, una buona notizia dall'Abruzzo. La cella stretta, il detenuto Rossi risarcito. Ci sono storie che sono solo un pretesto per i nomi che contengono, questa è una di quelle. Racconta del detenuto teramano Davide Rossi, in carcere per scontare 5 anni e 2 mesi per gli scontri di Roma e per quei fatti di devastazione e saccheggio della giornata degli indignati del 15 ottobre 2011. Il solito reato, devastazione e saccheggio. Non sapevo di questo ragazzo. E vabbè, comunque un tribunale ha stabilito che lo Stato lo dovrà risarcirlo per i 340 giorni passati prima che la sentenza diventasse definitiva. Questa sarebbe la custodia cautelare. Ti faccio una domanda, sono un po' ignorante. Prima
sì.
che la sentenza diventi definitiva... È la custodia cautelare.
Esattamente.
Può durare 2 anni al massimo.
Adesso non mi ricordo quanto può durare, penso dipenda anche dal reato. Comunque, fondamentalmente,
sì.
Che no, te la possono dare sempre se il reato è di un certo rilievo per impedire che tu possa reiterare allora
reato,
ti ingabbiano.
Scappare. Anche.
Sì, esatto.
Okay,
allora ti ingabbiano preventivamente.
Qua,
no?
Sì. E sto qua si è fatto 340 giorni in una cella senza piccola, senza finestre, in una cella, in più celle, perché peregrinava tra Teramo e Viterbo. E così Rossi, come hanno fatto centinaia di detenuti italiani, dopo una sentenza della Corte Europea di Strasburgo, si è appellato alla Convenzione dei diritti dell'uomo e a quell'articolo 3 che sancisce l'obbligo di assicurare a ogni persona che sia reclusa che sia in condizioni compatibili col rispetto della dignità umana e trascorrere la sua giornata in uno spazio di meno 6 metri quadri da condividere con un altro sicuramente non lo è. Ma in questa Italia continuamente sanzionata dalle Corte Europee per il sovraffollamento delle carceri, la sua fazione è destinata a generare un'indifferenza che non è mai salvifica, perché continuerà a stare in 2, 3 o 4 nella cella dove poter respirare è difficile. Soliti carceri italiani. Vabbè. Passo la parola a Maria.
Ah, ma tu avevi visto dov'era questa caspita di macchina?
In Riviera Tito Livio.
Ah, io non avevo visto questa foto.
Ma l'ho anche detto, non mi ascolti?
No, non sempre.
Non mai.
Però nel senso...
Comunque ha ragione anche il sindaco, cioè la ruota è al di là della riga.
Sì, comunque per voi che non potete vedere questa bellissima immagine, insomma c'è questa macchina che è parcheggiata veramente a filo del tram, tanto che non sappiamo se il tram passando gli abbia fatto la fiancata o meno.
Però adesso la colpa è di chi fa quelle strisce.
Certo.
Perché poveri vigili, loro le regole le hanno rispettate.
Sì, ma nel senso ci dovrebbero essere i posti? O i vigili possono parcheggiare dove vogliono?
I vigili possono.
Ok.
I vigili
basta, dai, con queste cazzate. Allora, volevo leggere, in realtà, visto che noi siamo passati totalmente sopra questa notizia di questa nuova maxi inchiesta e maxi arresti, siamo passati sopra perché di solito insomma queste cose non ci interessano molto, ma più che altro insomma ogni tanto vengono fuori, ogni tanto tagliano la testa a qualcuno, non che questo voglia dire che vogliono rinnovare la classe politica, ma che per interessi di questi o per interessi di quelli insomma ogni tanto appunto qualche testa deve cadere. Allora leggo giusto l'introduzione del Corriere della Sera. Sanità, appalti truccati, arrestato Rizzi, braccio destro di Maroni, la rabbia del governatore pagherà. Dico solo le prime righe perché poi insomma un articolo piuttosto lungo che appunto dettagliato su quello che gli inquirenti hanno trovato e quindi i conseguenti arresti. Comunque Ancora arresti nella sanità lombarda, ancora imprenditori e politici accusati di corruzione. Dopo gli scandali San Raffaele e Maugeri, ai tempi dell'allora giunta guidata da Roberto Formigoni, e l'arresto dell'ex assessore Mario Mantovani, le manette stavolta colpiscono il numero uno del carroccio nella sanità lombarda, il presidente della Commissione regionale sanità ed ex senatore leghista Fabio Rizzi. Varesino, braccio destro del governatore Roberto Maroni, Rizzi è il padre della nuova riforma della sanità in Lombardia approvata lo scorso agosto. L'inchiesta Smile, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano, ha visto martedì mattina l'esecuzione di 21 ordini di custodia cautelare, 9 in carcere, 7 domiciliari e 5 con obbligo di firma, emessi dal GIP del Tribunale di Monza su richiesta della Procura per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbata libertà degli incanti e riciclaggio. Insomma, reatucci così, no? Tra gli arresti anche Valentino Longo, imprenditore vicino allo stesso Rizzi. Ai domiciliari le mogli di Rizzi e Longo, allora era intestato il 50% delle quote di società odontoiatriche o odontoiatriche, aperte insieme all'imprenditrice 55enne Maria Paola Canegrati, arrestata, definita dalla Procura di Monza la principale indagata nell'inchiesta. Fu lei a finanziare interamente la campagna elettorale di Rizzi. Le indagini avviate nel 2013 vertono su un giro d'affari per oltre 400 milioni di euro. E quindi poi leggo solo i titoletti delle varie sezioni sotto, quindi appunto servizi odontoiatrici, poi vincevano tutti gli appalti. Poi,
questi sono gli appalti della regione per l'odontoiatria?
Penso di sì, per entrare all'interno, per entrare all'interno però, delle aziende ospedaliere, no?
Sì, sì, sì.
Poi l'imprenditrice, i favori, e ancora il giro d'affari e i funzionari, e i nomi e le reazioni, vabbè, insomma. E Salvini, chi sbaglia non merita la Lega. Leggiamo cosa dice Salvini. Escora dal Parlamento europeo, leggo degli arresti in Lombardia. Prima riflessione, chi sbaglia davvero non merita la Lega. Seconda riflessione, spero che le accuse si rivelino una bufala. Terza riflessione, spero che alcuni magistrati non siano in campagna elettorale, è accaduto già troppe volte. Quarta riflessione, cioè Salvini, questo qua, cioè non gli sto dando io i numeri, sono proprio virgolettato. Salvini ha bisogno anche di tenere il conto delle sue riflessioni, che là dentro non ci sia un po' troppa confusione. Quarta riflessione, sono sicuro che l'eventuale errore di pochi non danneggi il lavoro delle migliaia di persone che ogni giorno mandano avanti benissimo gli ospedali in Lombardia. Quindi quello che ha scritto e ha proposto la riforma della sanità lombarda lo mettono in gabbia, ma va tutto bene. Quinta riflessione, sono orgoglioso di essere il segretario della Lega.
Ottime riflessioni, ottime riflessioni. Del nostro amato segretario.
Esatto, e allora riguardo a questo argomento volevo leggere due righe, proprio due righe che ho trovato su Facebook, scritte dalla pagina, sulla pagina degli abitanti di San Siro, che sicuramente più di noi si vivono a Milano e probabilmente anche la sanità. E ci scrivono Fabio Rizzi, autore della riforma della sanità lombarda, e braccio destro di Maroni, la moglie e altre 19 persone arrestate per associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta, riciclaggio. Al centro dell'organizzazione criminale, sempre loro, Lega Nord, i crociati della legalità, che accusano di essere criminali le famiglie che senza una soluzione alternativa, colpa della mala gestione delle loro politiche abitative, occupano una casa vuota da anni, che richiamano a gran voce la necessità di buttare in mezzo alla strada altre famiglie come priorità suprema, quando ci sono ancora 10.000 case popolari vuote. Cercano di gettare fumo negli occhi e alimentare la guerra tra poveri, dividendo chi soffre la crisi solo per poter speculare e rubare di più, per poter svendere ciò che è nostro ai loro amici e speculatori. Ennesimo scandalo nei palazzi del potere che non ci stupisce. La sanità, fiore all'occhiello della regione Lombardia, da anni è l'oggetto delle speculazioni di politici e affaristi. Il connubio pubblico e privato che si è generato in questi anni non è che l'ennesimo meccanismo per far uscire soldi pubblici e distribuirli nelle tasche di chi poi finanzierà campagne elettorali e spartirà mazzette. Lo stesso meccanismo vorrebbero replicarlo con la proposta di legge regionale sulla casa, investire sempre di più nell'housing sociale, nei canoni concordati, dando in gestione ai privati il patrimonio e le risorse pubbliche. Da noi manco fanno questo, te le regalano praticamente le case popolari. Nei quartieri popolari combattere la Lega Nord vuol dire combattere chi vuole distruggere le nostre città e plasmare ai loro affari. Vuol dire difendere i nostri diritti sempre di più intaccati dalla loro brama di profitti. Per questo ci organizzeremo per difendere i nostri quartieri, le nostre case popolari dalle vostre mire speculative. No, la nuova legge regionale sulla casa. Difendiamo l'ERP. E insomma, adesso ovviamente questa pagina è di un comitato di lotta per la casa, quindi chiaro che ha riportato il discorso sugli alloggi popolari. Comunque dai, ci dà qualche riflessione in più rispetto ai dati del Corriere della Sera o Repubblica o Il Fatto, eccetera eccetera. Mettiamo un po' di musica.
Torniamo subito.
Da radiazione, ascolta radiazione.
Siamo già tornati e adesso una notizia da InfoOut, una riflessione sul caso di Giulio Regeni. Vi leggerò non tutto l'articolo, che alla fine è una riflessione. E vabbè. Allora, l'articolo comincia: ce lo porteremo dentro con il ricordo di un volto giovane, bello, simpatico e intelligente, un volto come quello di tantissimi giovani che sono morti negli ultimi decenni a causa della violenza terroristica promossa dagli stati e dai loro tutori del disordine. Perché Giulio Regeni non è morto soltanto in quella squallida stanza usata dai servizi segreti di Al-Sisi per torturare, seviziare e uccidere gli oppositori di un regime autoritario, sanguinario, corrotto e bugiardo. Giulio morto nell'indifferenza italiana verso le reali condizioni di vita e di lavoro in un paese alleato di cui l'Italia è il primo partner commerciale europeo. Giulio è morto per le sue idee e per la sua volontà di capire, di informare sulla realtà di quelle primavere arabe di cui si è parlato molto, molto, ma a vanvera. Senza mai distinguere tra area e area, paese paese, economia economia. Giulio è morto così, come muore la ricerca, quella vera. Quello che il capitale e il potere a ogni latitudine cercano di soffocare e vietare. Quello in cui il concetto di classe esiste ancora e non è stato rimosso dagli artifici mediatici e ideologici. Giulio è morto per la scienza, quella sociale. Lui era andato in Egitto, appunto, come dottorando, mi sembra, a studiare i movimenti che erano nati dopo la primavera araba per cercare di fare un po' di luce, chiarezza, perché quello che sentiamo dai telegiornali comuni qui in Occidente, in Italia, non è che metto molta chiarezza su chi sono, cosa fanno, quali ideologie seguono, quanti sono.
Sì, principalmente era andato a studiare i movimenti sindacali, quindi esatto, all'interno dei luoghi di lavoro, appunto proprio per vedere se a seguito della primavera araba
formato un movimento sindacale,
esatto, come fossero cambiate come fosse cambiata la situazione lavorativa.
E purtroppo il regime egiziano ha detto che dava fastidio e è morto cercando di, semplicemente per la sua passione per le scienze sociali, per questi movimenti. Magari gli fa paura che gli occidentali si interessino di questi movimenti, anche perché ho letto proprio duramente l'uscita sta notizia che un poliziotto che ha ucciso un rappresentante sindacale o un sindacalista egiziano si è fatto 2 mesi di carcere, dopo l'hanno in qualche modo l'hanno tirato fuori, insomma, per il lavoro, per i diritti dei lavoratori e il lavoro dei sindacalisti, in questo momento non è un bel clima, non c'è un bel clima in Egitto.
Ma da nessuna parte, direi.
Nessuna poi, parte, dopo.
Poi magari in Italia rischi di essere licenziato, in Egitto rischi di morire, è un po' diverso sicuramente, però direi che da nessuna parte è un bel momento.
Volevo leggere una ultima parte di questo articolo. Giulio è morto a Genova a fianco di Carlo Giuliani. Giulio è stato torturato nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto, i cui responsabili sono ancora impuniti perché in Italia non esiste il reato di tortura. Il corpo di Giulio ha riportato lividi, contusioni, fratture, sevizie come quelli di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva e molti troppi altri. Vittime di violenze di Stato e dell'indifferenza. Vittime di un conformismo generalizzato che, fidandosi per viltà delle parole dei leader, tutti altrettanto corrotti, differenzia la democrazia dei regimi tirannici soltanto sul presupposto mai dimostrato che i governi occidentali siano migliori. Anche ho letto questa piccola parte anche per mettere un po' alla luce come siano trattati diversamente i casi di sevizie e uccisioni di italiani dalle forze di polizia italiani o da italiani dalle forze di polizia in Egitto.
Assolutamente, assolutamente.
Perché
l'attenzione...
da noi sono dei tossici, quello lì era un cuscino, non è del sangue, come si permise di dire Giovanardi, non mi ricordo. Vabbè, da noi, i nostri, quando il crimine è fatto dalla polizia italiana, sono solo dei tossici, dei poco di buono. E invece sì. In Egitto è sulla bocca di tutti, giustamente, come deve essere, perché
no,
era
infatti,
un ragazzo che
infatti
si impegnava.
sicuramente era l'altro giorno vedevo su Facebook una foto, quelle foto che fanno, insomma, un'immagine in cui mettevano in confronto i due Marò e Giulio Regeni. Sicuramente i due Marò stanno facendo audience molto di più, c'è tutta una parte di politici italiani che si sta sprecando su questa cosa ben di più di quello che si sta facendo per Giulio, quindi appunto facevano questa contrapposizione qua, ma giustamente, come diceva DJ Mello, è giusto dire anche questa cosa qui: un italiano all'estero comunque occupa le prime pagine dei giornali per giorni e giorni, poi fra una settimana magari sarà dimenticato, comunque occupa le prime pagine per giorni e giorni, mentre invece i morti ammazzati in casa nostra, noi che siamo uno stato civile, democratico e progressista, i morti in casa nostra non vengono neanche nemmeno citati o al massimo in qualche occhiello, in qualche angolo.
E soprattutto i toni delle prime pagine.
Esattamente.
Quelli sono... sarebbero un po' da rivedere. Vabbè.
Ok, allora cambiamo argomento, un paio di notizie sul mondo del lavoro. Allora, questa la prendo da Contropiano, è di ieri pomeriggio. Roma, Tevere, TPL trattiene arbitrariamente parte del salario dei dipendenti. Il consorzio Roma TPL Scarl, società privata che gestisce in appalto circa 100 linee di bus nella capitale, continua a far parlare di sé. Allora, colgo occasione di autopubblicizzarci, no, nel senso che sabato è andato in onda su Radiazione una speciale rassegna stampa con tutta una serie di interviste da parte degli inviati extra padovani di Radiazione e appunto mi riaggancio perché il compagno da Roma ci ha fatto tutto un discorso su questa grossissima campagna che stanno portando avanti a Roma di privatizzazioni, in cui appunto non solo le case popolari vengono vendute, gli trasporti vengono privatizzati, appunto come ci sta dicendo questa notizia, ma anche asili nido, sanità e insomma tutto quello che è pubblico sta venendo privatizzato. E quindi questa società che gestisce 100 linee di bus, dopo la protesta spontanea dei lavoratori dello scorso novembre, messa in atto come ultima spiaggia per riuscire a ottenere il pagamento degli stipendi arretrati, il consorzio ha impropriamente trattenuto dalle buste paga i soldi relativi alle giornate della protesta, contravvenendo alle disposizioni contrattuali che impongono all'azienda di ascoltare la difesa del lavoratore prima dell'eventuale applicazione di sanzioni. Come se non bastasse, il consorzio ha disatteso l'impegno sottoscritto in prefettura con i sindacati, dove si impegnava a dare risposte concrete in merito merito agli altri emolumenti impropriamente trattenuti dalle buste paga, come indennità erghe, buoni pasto, 306 euro frutto di un accordo regionale. In questo contesto è giunto il licenziamento di un dipendente di una società del consorzio, l'Autoservizi Troiani SRL, che aveva partecipato alla protesta spontanea. La notizia del licenziamento è stata inoltre recapitata al lavoratore tramite telegramma subito dopo la sua nomina ad RSA dell'USB. Un ennesimo atto di arroganza a danno dei lavoratori che non deve restare impunito. Per questo l'USB chiede la revoca immediata del licenziamento in questione e, in sede dell'incontro fissato in prefettura il prossimo 18 febbraio, quindi domani, metterà in rilievo come il consorzio abbia disatteso completamente gli impegni assunti, fra cui il pagamento puntuale degli stipendi. E ci spostiamo velocemente all'Alcoa di Porto Vesme, quindi nuova manifestazione di protesta dei lavoratori dell'Alcoa di Porto Vesme a Roma. Sono oltre 200 i lavoratori giunti nella capitale per manifestare oggi, martedì 16 febbraio, in piazza Montecitorio per chiedere un incontro con la presidenza del Consiglio in rappresentanza dei circa mille addetti di stabilimento e indotto. Operai e sindacati sperano in una soluzione definitiva della vertenza in modo da riattivare lo stabilimento di alluminio primario ormai fermo da più di 3 anni, precisamente dal novembre 2012. FIOM, CGIL, FIM, CISL, WILM, UIL e CUB vogliono sapere dal governo quali strumenti intende mettere in campo per favorire l'abbattimento dei costi energetici tra le precondizioni poste dalla multinazionale svizzera Glencore per l'acquisto dello stabilimento e la ripresa della produzione. Sempre sul tema, i sindacati assieme alla regione chiedono all'esecutivo di intervenire per realizzare accordi bilaterali con Enel, già siglati in analoghe situazioni allo scopo di offrire un minore costo per l'energia. A questo riguardo ricordo anche la situazione dei lavoratori di Gela che appunto hanno l'impianto fermo in attesa che venga deciso da Eni come rimodernare l'impianto, appunto per questioni principalmente di inquinamento. Intanto sono tutti fermi e loro non lavorano e quindi non prendono i soldi. Il governo, commenta il segretario nazionale FIOM CGIL Rosario Rappa, deve rispettare gli impegni assunti con il Sulcis e la Sardegna in questi lunghissimi anni della vertenza, in primis quello di garantire la ripresa produttiva dello smelter di Porto Vesme, al fine di evitare che anche una produzione strategica come quella dell'alluminio venga dismessa, facendo diventare il nostro paese importatore dall'estero. Il Sud e la Sardegna, conclude l'esponente sindacale, hanno pagato anche troppo il prezzo della crisi e non possono permettersi di perdere un altro pezzo importante come la produzione di alluminio del Sulcis. Il Sulcis inglesiente è la provincia più povera d'Italia con un tasso di disoccupazione sopra il 70%, sottolinea il segretario generale FIM. In troppi hanno fatto promesse, illuso la gente del Sulcis, da tempo chiediamo di farne una vertenza nazionale cui dare risposte. Aggiunge, basta illusioni, servono speranze concrete, non smetteremo mai di ripetere che è in gioco l'occupazione di molte famiglie e la nostra sovranità industriale e che questa situazione ha ormai assunto i caratteri dell'emergenza sociale. E questo era un articolo preso da Operai Contro, che è sempre molto puntuale a descrivere le varie lotte su tutto il bel paese, proprio perché sono gli operai stessi che vi scrivono e che appunto mandano lettere, sono spesso firmate lettere alla redazione di Operai Contro e si vedono sempre operai piuttosto incazzati. Allora, tu non hai altre notizie?
No, non ho nient'altro.
Non hai nient'altro? Allora,
vabbè,
leggiamo
siamo quasi
questa notizia.
Al capolinea.
Sì, sì. Allora, leggiamo questa notizia. Ne leggo solo il primo pezzo perché è abbastanza lunga. No, non è vero che è abbastanza lunga. Va bene, allora.
Ma insomma.
No, infatti. È presa da Popoff. Farmaci tutti i brevetti della Sapienza all'amico di Renzi. Il fattaccio degli accordi Sapienza Cube di Carrai. Allora, sull'Università La Sapienza e la via italiana alla privatizzazione dei saperi sapevamo da tempo. Negli ultimi 10-15 anni le università hanno avuto da tutti i governi sia disposizioni di legge che atti amministrativi che hanno spalancato il portone all'entrata del privato senza se e senza ma. Ma quello che è accaduto alla Sapienza col giglio magico di Renzi ha qualcosa dell'incredibile. È oltre. Un quotidiano nazionale ci ha informati che una società, la Cube SRL, era entrata alla Sapienza di Roma per fare affare coi farmaci. La Cube, costituita nel 2014, non è una società qualsiasi. Tra i nomi di spicco nel CDA troviamo Marco Carrai e Alberto Bianchi, notoriamente vicini a Renzi. Alla Cube è stato concesso dal CDA della Sapienza un generoso accordo per sfruttare i brevetti e le ricerche realizzate dall'Ateneo Romano in materia farmaceutica e biotecnologica. Ma cosa è esattamente la CUBE? Allora qua c'è una descrizione del presidente, che è Carrai, poi Luciano Cagliotti, titolare per il 20%, che è influente professore di chimica farmaceutica e prorettore, niente poco di meno che prorettore alla Sapienza, presidente in una miriade di organismi transnazionali per la rappresentanza e la ricerca universitaria. Poi sì, nel CDA c'è Tommaso Di Tanno, PDS, DS, adesso vicino al PD, attualmente sotto processo per l'affare Monte dei Paschi di Siena. Poi Flavio Matteis, che ebbe un ordine d'arresto nella storica inchiesta Farmacopoli su De Lorenzo & Co. nel 93, perché era il presidente della Glaxo, e poi patteggiò per corruzione, che oggi è vicepresidente di Farbanca, del gruppo Banca Popolare di Vicenza, e poi presidente del... Qua cioè, continuano con la descrizione di questi personaggi, che si capisce fin da subito essere tutte personcine a posto. Poi Alberto Bianchi ancora, eccetera eccetera. Ok, e quindi, ma a parte la discutibilità e l'opportunità che la Sapienza stringa rapporti di affari con CUBE, che non sembra avere un CDA specchiatamente etico, come perlomeno ci si dovrebbe aspettare per questi tipi di rapporti con l'università pubblica, gli aspetti dell'accordo tra CUBE e Sapienza lasciano profondamente perplessi. L'accordo tra CUBE e Sapienza ricade sotto la forma del contratto di associazione in partecipazione. Così non c'è alcuna selezione del partner privato con evidenza pubblica da parte della Sapienza, come invece deve avvenire per la pubblica amministrazione, almeno per l'attività a carattere eminentemente pubblico, quindi proprio la ricerca. Quindi loro possono fare il cazzo che vogliono e non hanno doveri di dimostrare niente a nessuno. Inoltre la parte di profitto, e qua entriamo nell'interessante, a vantaggio eventualmente della Sapienza, pare piuttosto ridotta, come fanno notare in un comunicato i Giovani Comunisti di Roma. E c'è il link. Infine, il contratto di associazione e partecipazione CUBE Sapienza prevede nell'articolo 5, cioè ingresso di nuovi associati, per la realizzazione dell'iniziativa CUBE potrà stipulare altri accordi di associazione in partecipazione con altre università e altri centri di ricerca senza fini di lucro, senza l'obbligo di ottenere il consenso della Sapienza. Una clausola particolarmente penalizzante, però digerita chiaramente tranquillamente dal CDA della Sapienza. Ultima considerazione. Carrai era ventilato per diventare il capo della sicurezza informatica nazionale. Oggi si parla di lui come super consulente di Renzi nel medesimo settore e sta qua dentro alla CUBE SRL. Va bene, allora.
Ah, adesso che guardavo Twitter, ho visto i Wuming e volevo così dire ai nostri radioascoltatori, magari che non li seguono, e che di magari cominciare a seguirle. Comunque, sulla giornata delle foibe ho letto un bellissimo loro articolo che parlava,
mi sa che l'hai detto anche mercoledì scorso, no?
No, ah, quando no. Era
proprio mercoledì scorso.
Era proprio mercoledì scorso. Vabbè, allora lo ricordo nuovamente, era un bellissimo articolo che parlava su come questi fatti di revisionismo storico sono manipolati molto bene da una parte, se la gente non si informa, e molto male dall'altra, perché basta un'attenta analisi per capire che molte
sono
cose
puttanate.
Sono delle grosse puttanate.
Va bene, velocemente, manca un minuto alla fine di questa rassegna stampa.
E Maria continua a dirmi di tagliare, mi lascia parlare, è censura.
Questa è censura, tanto fra un minuto si stoppa tutto, quindi comunque censura sarebbe, tanto vale che lo diciamo pubblicamente. E allora, dalle due e mezza alle quattro va in onda la replica di questa rassegna stampa, dalle 9 alle 10, Memoria Resistente in diretta, sarà la prima trasmissione lanciata dalla mensa Marzolo occupata, quindi motivo in più per ascoltarla, e poi dalle 10:15 a 12:15 Walk Among Us, musica principalmente rock per voi e per noi. E quindi ricordo anche il pranzo sociale, come detto nel jingle, oggi la mensa Marzolo occupata al costo di soli 2 euro, potete abbuffarvi a dismisura, e quindi
l'una presentatevi.
E quindi, detto questo, è tutto, vi lasciamo con la prima canzone di oggi, giusto per chiudere il cerchio, e buona giornata
a tutti.